il Vangelo è il nostro tesoro. Come cristiani abbiamo questo tesoro che è la parola di Gesù, la sua esperienza, la sua storia, depositata in questi libri preziosi. Il Vangelo di Gesù è stato trasmesso da 4 Vangeli, 4 testi differenti che tutti, dovunque, da sempre considerano come la misura della fede. Per questo li chiamiamo canonici, sono il canone, la misura della fede. La nostra vita cristiana consiste nell'assimilare il Vangelo, farlo diventare la nostra mentalità in modo tale che la nostra vita diventi conforme a Cristo. Per poter essere conformi a Cristo è necessario conoscerlo. E la strada migliore per conoscerlo è la lettura e la meditazione dei Vangeli. Questo avviene nella Chiesa. Cioè, il libro non è un fatto privato. I Vangeli sono un patrimonio della Chiesa. E noi, come comunità cristiana, siamo la Chiesa e insieme leggiamo il testo e ci aiutiamo a vicenda a conoscerlo, ad approfondirlo, a incarnarlo, a viverlo qui e adesso. Quindi non è un fatto privato, ma sempre comunitario. Anche se lo leggo da solo, è un fatto comunitario, perché quel testo non è la mia testa. È altro da me. È molto importante imparare a pregare con un testo che sia altro rispetto alla mia testa. Perché pregare con le mie parole ha sempre il rischio di essere un monologo. Io parlo con me. Perché manca l'ascolto. E se io ascolto me stesso, mi do sempre ragione. E immagino che sia Dio. E invece sono io. Per essere sicuri di avere un altro, è necessario avere proprio questo riscontro oggettivo del testo biblico. Questo vale per tutta la Bibbia, in particolare per i Vangeli. Questo patrimonio, che è il nostro tesoro, vogliamo conoscerlo sempre meglio, sempre di più. E l'obiettivo che ci proponiamo è quello di far venire ai ragazzi, ai bambini, ai giovani, la voglia di frequentare il Vangelo, di leggerlo, di meditarlo, considerarlo effettivamente il tesoro della loro vita. Ma non riusciamo a trasmettere questo se non ne siamo convinti. Se non lo è per noi un tesoro, non riusciremo mai a dire ai ragazzi che è un tesoro. Capiranno subito che glielo diciamo perché è previsto dal programma che qualcuno vi ha detto di dirglielo e diventa una banalità insieme a tante altre. Ognuno di noi trasmette quello di cui è convinto. Se siamo convinti, trasmettiamo la nostra convinzione. Non è detto che gli altri poi facciano quello che noi diciamo, però ricorderanno di avere incontrato delle persone che erano convinte, che erano coerenti, dicevano quel che pensavano e pensavano quel che dicevano. Questo è importantissimo per la trasmissione della fede. Allora, noi abbiamo bisogno di approfondire un pochino la conoscenza dei quattro Vangeli. L'ordine con cui si trovano nel Nuovo Testamento è quello di Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Ma l'ordine di composizione è diverso, nel senso che il più antico dei quattro è quello di Marco. Allora, cominciamo a tratteggiare il Vangelo secondo Marco. Le cose da dire sono infinite, per cui mi accontento di alcuni elementi essenziali. Avete possibilità, magari attraverso internet, di trovare degli approfondimenti. Specificamente su Marco, se volete, soprattutto il testo trascritto, nel sito simbolon.net, date cartella Nuovo Testamento, Vangeli, Marco, avete un'introduzione breve. Breve vuol dire una ventina di pagine, in cui c'è il quadro essenziale. C'è una lettura continuata e lunga di tutto il Vangelo, lunga vuol dire 120 pagine, dove uno va a prendere il pezzo che gli interessa come lettura di tutto il testo, oppure lectio divina, quindi meditazioni su una quindicina di brani, di testi caratteristici, dove ho fatto una riflessione un pochino più approfondita. Gli strumenti sono innumerevoli, si possono trovare come libri o in internet su siti vari. Quindi basta avere voglia e poi la materia da studiare per approfondire si trova. Cominciamo dalla figura dell'evangelista. A me sembra che sia sempre una strada feconda, perché avere davanti un libro sapendo che non è piovuto dal cielo, ma che l'ha scritto un uomo con alcune caratteristiche, con una propria storia, mi aiuta ad affrontare, perché la lettura mi rimanda a quel mio fratello, che è l'evangelista, che ha scritto per me quelle cose e prima di scriverle le ha pensate e le ha vissute lui. E quindi siamo in due a pensare al Signore, l'evangelista e il lettore, Marco e io. Allora, sapere qualche cosa del mio interlocutore può essere sempre utile. Marco doveva essere quel ragazzino che nella passione di Gesù lo seguì nel Getsemani solo col lenzuolo sulle spalle e, bloccato da un soldato, scappò via nudo, lasciando il lenzuolo nelle mani del soldato. Era figlio di una famiglia nobile ricca di Gerusalemme ed era proprio casa sua dove c'era il cenacolo. Furono i suoi genitori, simpatizzanti di Gesù, ad accogliere Gesù e la sua comunità per la celebrazione dell'ultima cena. E quindi si trovò in casa la comunità degli apostoli che aveva chiesto ospitalità per una cena e poi ci rimase. Si chiusero dentro perché avevano paura nei giorni di Pasqua. A Pentecoste c'erano ancora e ci sono rimasti. Quindi casa sua è diventata la Chiesa. È diventato l'ambiente originale della Chiesa, dove abitano gli apostoli, dove inizia la predicazione, dove appare il risorto, dove scende lo Spirito. Quindi si è trovato ad avere in casa la Chiesa, senza che lui ne sapesse niente. Immaginatelo un ragazzino di 10-12 anni, è un ragazzino curioso che si interessa di quello che sta succedendo in questa casa e viene a conoscere il personaggio di Gesù quando è troppo tardi, perché quando lo intravede è finita. Però conosce quelli che l'hanno conosciuto di persona, i suoi amici, e diventa amico e interprete di Pietro. Facciamolo crescere di 10 anni, arriva ad avere 20 anni, 22, è un uomo ormai adulto, per quella epoca e in quella cultura gli studi erano finiti, era proprio ultra maggiorenne, ma dall'anno 30 siamo arrivati all'anno 40. Marco è un uomo adulto, essendo di famiglia benestante ha studiato, perché da 10 a 20 anni ha frequentato tutte le scuole migliori di Gerusalemme, conosce bene le lingue ed è il naturale interprete di Pietro, perché Pietro non sa bene il greco, lo conosce ma come un pescatore, quindi finché si tratta di dire alcune parole se la può cavare, ma un discorso serio non ce la fa. E quando si tratta di uscire fuori e di raccontare l'esperienza di Gesù in greco, ci vuole uno che sappia parlare bene la lingua corrente. Marco gli fa da interprete. Quindi provate a immaginare questo giovane che sente il discorso di Pietro, testimone oculare, che racconta le cose con la sua vivacità, e poi deve tradurre. E lo fa una volta, due, tre, quattro, in tante occasioni diverse, e nel frattempo immagazzina le notizie. E si fa un'idea dei fatti. Seguirà poi anche Paolo e arriverà a Roma. Nei primi anni 60, a Roma, Marco mette per iscritto il suo testo. Sono passati 30 anni. Dall'anno 30, anno fatidico della morte e risurrezione di Gesù. Quindi Marco ha 30 anni di più, se immaginavamo che fosse un ragazzo sui 10 anni, quando scrive il Vangelo è un uomo sui 40. Ma 30 anni della sua vita sono passati in questo servizio apostolico. Evidentemente non ha fatto altro, non ha cercato lavoro, non si è sistemato, doveva essere di famiglia sacerdotale, quindi avrebbe dovuto essere sacerdote levita nel Tempio. Evidentemente non fece assolutamente quella strada, lasciò perdere, seguì gli apostoli e divenne un annunciatore del Vangelo. Ha dedicato la vita a quello. È evidente che la persona di Gesù lo ha colpito in un modo assolutamente affascinante, perché gli ha dedicato tutto. La sua vita è diventato raccontare quella esperienza che lui stesso ha sentito raccontare dai testimoni oculari. Quando arriva a Roma nei primi anni 60, nella capitale dell'impero c'è un momento di raccolta di tantissime personalità. C'è Pietro, Paolo, Barnaba, Luca, Timoteo, Tito, sono i personaggi più famosi. Un pochino le principali autorità della Chiesa sono lì. Si tratta di preparare un documento che serva come base formativa per quelli che chiedono di diventare cristiani. L'uomo ideale sembra Marco, l'uomo più adatto per fare questa stesura, e gli danno l'incarico. E lui, che non era testimone oculare, ha l'abilità letteraria di mettere insieme questo testo breve, proprio con la finalità di far conoscere Gesù ai catecumeni di Roma. Il testo di Marco lascia intendere fortemente la sua origine romana. ci sono molti particolari, un po' difficili da spiegare, che dicono questa provenienza. Il fatto più vistoso è che il vertice della fede è sulla bocca di un centurione romano. Ai piedi della croce è lui che dice: veramente quest'uomo era il figlio di Dio. Il Vangelo di Marco si caratterizza come un itinerario di fede, un cammino per arrivare a riconoscere che Gesù è il Cristo e il Figlio di Dio. Due professioni di fede. La prima parte culmina quando Pietro gli dice: tu sei il Cristo. La seconda parte culmina quando il centurione romano, vedendolo morire in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. La prima frase del Vangelo di Marco è il titolo, inizio della bella notizia di Gesù Cristo, figlio di Dio. È il tema. Intendo raccontarvi come ha preso inizio la bella notizia che dice Gesù è il Cristo e il figlio di Dio. Due sono gli oggetti, due sono le parti, e allora ti racconta l'origine della bella notizia. Marco ha un modo di raccontare vivace, brillante, e proietta su Gesù il suo carattere, inevitabilmente. Questo avviene sempre. Ogni narratore parla di sé e non può fare diversamente. Tutti gli storici che raccontano le vite di personaggi illustri finiscono sempre per metterci se stessi. La propria storia, i propri gusti e in genere il personaggio che presentano, se lo ammirano è perché riconoscono in quel personaggio qualcosa di sé e finiscono per tratteggiarlo con i propri elementi caratteristici. E così noi abbiamo il ritratto di Gesù un po' col carattere di Marco. Non vi faccia mica paura questo. È una cosa splendida, perché fa parte dell'incarnazione. Il modo di raccontare Gesù dipende dal tuo stile, dalla tua mentalità, e ognuno di noi entra in questa dinamica dell'evangelizzazione mettendoci del proprio, diventando familiari di Gesù, assimiliamo quel suo stile e vi proiettiamo qualche cosa di noi. Proprio perché Marco lo sente come suo, lo tratteggia con il suo carattere. E questo lo diciamo perché cambiando evangelista cambia stile, cambia atteggiamento. In seguito tornerò su Marco e approfondiremo. Adesso vorrei fare la carrellata su tutti e quattro per offrirvi con alcuni schemi sintetici le caratteristiche di tutti e quattro per poterli un po' confrontare. Il secondo a essere composto in ordine cronologico è quello di Luca. Luca è un medico greco di Antiochia. Antiochia è una grande capitale, era la capitale della Siria, anche se oggi si trova in Turchia. Una città enorme dove è nata una comunità cristiana molto vivace, dove Paolo e Barnaba sono stati i principali educatori. E Luca era un medico che è diventato credente ascoltando la predicazione di Paolo e Barnaba. nessuno dei due apostolo testimone oculare, tutti e due già formati dalla comunità dei testimoni. Luca ha più o meno l'età di Paolo, o forse è più anziano. Dobbiamo immaginarlo che diventa cristiano sui 40 anni. È un uomo con una professione, con una cultura notevole. Essere medico in quella società vuol dire appartenere a una famiglia ricca, se no non avrebbe potuto studiare. È una professione di prestigio, quindi è un uomo in una posizione sociale importante. Sentendo questa predicazione, viene anche lui affascinato. Si interessa e segue Paolo. A partire dagli anni 40, Luca segue Paolo per oltre 20 anni. E lo accompagna in tutti i suoi viaggi. Nell'ultima fase della vita travagliata di Paolo, Luca lo segue come un'ombra. Probabilmente gli fa da medico, perché Paolo aveva grossi problemi di salute. Nell'ultima lettera, Paolo riconosce: mi hanno abbandonato tutti, solo Luca è con me. Paolo muore a Roma nel 67. Luca c'era nella comunità mentre Marco scriveva, però da parte sua Luca si è fatto un dossier. In quegli anni in cui ha girato con Paolo ha raccolto molto materiale, ha sentito persone, uomo interessato, curioso, appassionato di storiografia, ha chiesto, ha sentito testimonianze, ha raccolto documenti, si è procurato una buona documentazione. Morto Paolo, Luca si è trovato ad avere del tempo per sé, perché negli ultimi anni si era dedicato ad accompagnare il grande predicatore. Si ritira in una città della Grecia e lì compone il Vangelo, intorno agli anni 70, quindi una decina d'anni dopo, anche 15 anni dopo. Luca ha quasi 80 anni, muore a 84 anni, lo dicono le fonti antiche. E quindi pensate alla differenza. Il Vangelo di Marco è il testo di un quarantenne. Il Vangelo di Luca è il testo di un ottantenne. E c'è differenza, fra il modo di raccontare di uno di 40 anni e il modo di raccontare di uno di 80. Luca ha una visione molto più pacata, molto più serena, più tranquilla, e mette nella presentazione del personaggio Gesù la sua visione teologica ricevuta da Paolo e spirituale. Dante Alighieri ha definito Luca scriba mansuetudinis Christi, lo scriba della mansuetudine di Cristo, cioè quello che ha presentato il Gesù buono. Il Gesù di Marco è intraprendente, veloce, operativo, si arrabbia facilmente, alza la voce, fa domande, scatta. Il Gesù di Luca no. È calmo, paziente, misericordioso, insiste sul tema dell'accoglienza, della misericordia, del perdono. E forse c'è proprio anche questa differenza fra la forza irruente di chi ha 40 anni, che è nel pieno della vita e delle forze, e la mentalità pacata, più saggia dell'uomo di 80 anni che ha sperimentato la vita, che sa che ci vuole pazienza e capacità di accogliere. Il Gesù di Luca è un Gesù misericordioso, benevolo. Il narratore omette alcune cose, ad esempio, nel Getsemani Marco dice: tutti abbandonandolo fuggirono. Marco l'ha sentito tante volte dire da Pietro: io c'ero e sono scappato. Cercatelo in Luca e non lo trovate. Luca racconta l'arresto nel Getsemani, ma salta quel particolare che i discepoli lo abbandonano e fuggono. Quando dice che si addormentano, aggiunge perché erano tristi. Li scusa, erano talmente tristi che si addormentano. E così via. Quando il particolare gli sembra che non ritorni per formulare il quadro che vorrebbe, lo omette. E il quadro deve essere positivo, sereno. Gli apostoli sono buoni, lo hanno seguito, hanno fatto del loro meglio. Luca l'ha sentito raccontare da Paolo, che l'ha sentito raccontare da altri, e quindi hanno un rispetto per gli apostoli. Marco invece ha sentito direttamente Pietro che c'era e sa le bestialità che ha fatto. E quante volte Pietro l'aveva raccontato: io quella volta, brutto stupido, gli ho detto, non capivo niente. E Marco doveva tradurre. È logico che il Vangelo di Marco diventa il Vangelo di Pietro ed è quello che più degli altri dà addosso a Pietro. Lo presenta con tutti i limiti di comprensione, di disponibilità. Luca invece lo tratta già come San Pietro, grande personaggio, e quindi bisogna parlarne bene. E lo tratteggia in tutt'altro modo. Luca però ha un materiale quasi doppio rispetto a quello di Marco. Ha raccolto una documentazione molto più abbondante. E quindi, ad esempio, di parabole ne abbiamo molte di più in Luca. Marco ne ha tre o quattro parabole. Luca ne ha una ventina. Le parabole forti, il figlio il prodigo, il buon samaritano, le troviamo solo in Luca. E quindi apprezziamo Luca come rielaboratore del materiale e della teologia paolina. Terzo è il Vangelo di Matteo. Matteo è l'unico dei tre sinottici a essere testimone oculare, uno dei 12 apostoli. Però molto probabilmente il Vangelo di Matteo non è l'elaborazione diretta di questo apostolo testimone oculare. Di lui sappiamo solo che era pubblicano, cioè addetto a raccogliere le tasse per i romani. E quindi un uomo che era interessato ai soldi e non preoccupato della vita religiosa. Incontrando Gesù cambiò completamente mentalità. Sapeva leggere e scrivere. In base alla sua attività era competente. E probabilmente nella prima comunità di Gerusalemme, nei primi anni, 35-37, stese per iscritto una sintesi della predicazione apostolica. Fu il primo a scrivere in lingua semitica, ebraico o aramaico, non siamo sicuri. ma questo testo non c'è. È una ipotesi sempre più attendibile che gli studiosi moderni fanno insieme alle informazioni dei padri antichi. Quindi Matteo avrebbe scritto per primo un primitivo documento, un Vangelo della prima comunità cristiana. Questo Vangelo sarebbe stato poi tradotto in greco e portato ad Antiochia. Nella traduzione furono aggiunte altre cose. La comunità di Antiochia divenne una grande chiesa, molto vivace, con tante persone abili, e negli anni 80 la comunità degli scribi cristiani di Antiochia elaborò l'ultima edizione di quel testo che si chiamava Vangelo di Matteo e che oggi noi abbiamo come il Vangelo secondo Matteo, che è un testo di nuovo molto più ampio rispetto al testo di Marco. Ma sia Luca che Matteo hanno lo stesso canovaccio di Marco. Vuol dire che tutti hanno utilizzato uno schema primitivo. Lo stesso canovaccio narrativo, con la differenza che Luca aggiunge del materiale e Matteo ne aggiunge dell'altro. Il personaggio di Matteo è quello meno vistoso, meno appariscente, meno caratterizzabile, di lui non sappiamo niente. Sappiamo quello che era prima di incontrare Gesù, ma da quando ha incontrato Gesù non abbiamo più nessuna notizia. Il Vangelo che porta il suo nome nasce ad Antiochia verso gli anni 80 per una comunità fortemente influenzata dalla presenza di giudei. Quindi è un Vangelo in dialogo col mondo giudaico e spesso in polemica col mondo giudaico. Invece il Vangelo di Luca nasce in Grecia ed è di annuncio ai pagani, alla gente che viene dal mondo greco, lontana da Israele, gente che non conosce l'Antico Testamento, che non conosce la geografia, che non conosce gli usi e i costumi e che non ha i problemi dell'ebraismo. Invece il Vangelo di Matteo nasce in un ambiente dove ci sono molti giudei e giudei cristiani e qualcuno vorrebbe conservare le abitudini antiche e allora si deve discutere. Ci sono altre esigenze. E nasce un testo diverso. Il testo di Matteo è organizzato letterariamente molto bene. Ci sono 5 grandi discorsi. Quindi tutte le parole di Gesù vengono articolate in 5 discorsi. Discorso programmatico della montagna, 3 capitoli. Il discorso della missione, il discorso delle parabole, al centro. Il discorso ecclesiale e il discorso escatologico relativo alla fine, di nuovo 3 capitoli. Iniziale e finale, la Chiesa all'esterno, la Chiesa all'interno, il mistero del regno annunciato dalle parabole. 5 grandi discorsi, perché 5? Perché la legge dell'Antico Testamento, Pentateuco, era fatta di 5 libri. Quindi 5 testi di Mosè, 5 discorsi di Gesù. Diventa il nuovo documento, tenendo conto appunto del riferimento giudaico. Per leggere Matteo bisogna tenere conto di tutta questa problematica. Ecco perché sia Matteo che Luca sono più difficili, più complessi. Sono frutto di una riflessione più matura, dove hanno aggiunto delle riflessioni teologiche posteriori e quindi non sono semplicemente l'essenziale, ma la crescita e l'approfondimento. Ultimo, il Vangelo secondo Giovanni, che si distacca dagli altri tre. Quindi dobbiamo tenere conto dei tre più uno. I tre, Matteo, Marco e Luca, si chiamano sinottici. Perché? Perché si possono leggere con un unico colpo d'occhio. Un libro che si chiama Sinossi comprende il testo dei Vangeli e si può vedere facilmente dove il racconto è di tutti e tre oppure il racconto è soltanto di due. In alcuni casi si trova anche una sola colonna, vuol dire che il racconto è solo di uno dei tre. Questo tipo di lavoro, di confronto fra i Vangeli, è molto produttivo. È un lavoro che a lungo andare vi aiuta a comprenderli bene. Ma è un lavoro da fare a piccole dosi e personalmente. Conviene prima fare la lettura completa, farsi un'idea dell'insieme. Cominciamo a leggere tutto Marco e abbiamo questo schema. Poi leggiamo Luca e ci accorgiamo che lo schema è lo stesso, ma il libro è completamente diverso. E l'impressione che abbiamo è un'altra. Se poi leggiamo Matteo, ci accorgiamo che è ancora un'altra l'impressione. Lo schema è sempre lo stesso, eppure l'insistenza è differente. Ma nell'insieme i tre sono paralleli. Quando si procede nella comprensione dei testi, ci si rende conto delle piccolezze di differenza. E le piccolezze sono molto significative. Prossimi incontri faremo qualche esempio concreto proprio per vedere come lo stesso episodio è raccontato dagli autori diversi con sfumature diverse. Il lettore superficiale non si accorge di niente. Uno vale l'altro. Ma chi diventa capace di leggere bene si accorge delle differenze. Se voi fate bere del vino a chi non se ne intende, gli potete dare del miglior Barolo o del Cancarone qualsiasi, e dice, non c'è buono. Nessuna soddisfazione a far bere del vino buono a chi non se ne intende. Se hai uno che apprezza e ha la cultura del vino, allora dall'odore, dal colore, dal sapore, ti sa dire magari anche l'annata. L'incompetente non si accorge di niente. Ma le differenze ci sono. E solo chi è competente apprezza le bellezze. Lo stesso vale per l'arte, lo stesso vale per la cucina. Un piatto ben cucinato viene apprezzato se uno se ne intende e gusta. Se uno si siede lì e mangia, e qualunque cosa gli metti davanti, mangia, c'è neanche soddisfazione a fare qualche cosa di ben preparato e cucinato, no? In tutte le realtà c'è questo. Giovanni è un'altra cosa. Giovanni è l'ultimo che scrive negli anni 90. L'ho schematizzato proprio apposta perché rimanga nella mente. Marco, anni 60. Luca, anni 70. Matteo, anni 80. Giovanni, anni 90. Non sappiamo di preciso l'anno, quindi vuol dire 61, 62, 64, 67, più o meno. Però c'è una distinzione almeno di un decennio dall'uno all'altro. Giovanni è l'ultimo. Giovanni è il testimone oculare. Giovanni è il discepolo amato, che scrive 70 anni dopo. O meglio, finisce la stesura 70 anni dopo. Ci ha pensato una vita. L'esperienza con Gesù è durata 3 anni, ma la riflessione dell'evangelista Giovanni è durata 70. Sono tanti 70 anni, sono una vita. E per scrivere quelle cose le ha pensate, ripensate, valutate, rielaborate, dette, ridette, corrette per 70 anni. Il testo di Giovanni è ricchissimo, con tantissimi sensi profondi, simbolici, allusioni, richiami, proprio perché è un testo di grande dottrina e di profondità spirituale. Il Vangelo di Giovanni è l'ultimo ad essere stato scritto, è l'ultimo da leggere. È un Vangelo per persone mature, competenti, profonde. La lettura di Giovanni in modo infantile, superficiale, non dice quasi niente. È molto diverso dagli altri tre. Ed è un testo di teologia e di approfondimento. Capite allora perché vi propongo di partire da Marco? Sarebbe gravemente sbagliato partire da Giovanni. Sarebbe come far leggere a dei principianti un trattato di filosofia. Partiamo dagli elementi essenziali. Poi nella liturgia si legge anche Giovanni. E sembra persino facile, perché alcune espressioni sono semplici. Il linguaggio è facile, non è un testo contorto, con paroloni complicati, ma è il suo modo di raccontare che è profondo sotto l'apparenza della semplicità. Allora, noi impariamo a leggere Marco, sapendo queste differenze, sapendo che la Chiesa saggiamente ci ha proposto di dedicare un anno a ciascuno dei sinottici. E quindi ogni 3 anni ritorniamo sugli stessi testi. E un po' tutta la vita è segnata da questa alternanza degli evangelisti. E ogni anno che ritorna un evangelista è un'occasione nuova per riprendere questo testo. Non vuol dire che noi adesso per 10 anni stiamo su Marco. Partiamo da Marco e poi leggiamo gli altri e approfondiamo, leggiamo anche Giovanni, ci accorgiamo che è più difficile, lo capiremo meglio la prossima volta quando ci ritorneremo e noi stessi ci impegniamo a leggere, rileggere, meditare, assimilare questo testo con le sue ricchezze di narrazione e di teologia. I Vangeli, un po' come tutti gli altri scritti biblici, sono stati divisi in capitoli e versetti. Non appartengono all'originale. Sapete chi ha messo capitoli e versetti? Un editore francese del 1500, per la prima edizione a stampa del Nuovo Testamento in greco. E correggendo le bozze, in un viaggio in carrozza da Lione a Parigi, gli è venuta l'idea, per trovare meglio, di dividere il testo in capitoli e versetti. E quindi su questo paginone a stampa in greco ha segnato dei numeri di capitoli. Quando finiva grosso modo una pagina e cambiava argomento, lui cambiava capitolo. e ci metteva dei numerini e ha stampato per la prima volta con questa idea. L'idea piacque. La seconda edizione la riprese, le qualche traduzione la ripresero ed è diventata abitudine, per cui ormai quelle sono le divisioni. Ma solo dal 1500 in poi ci sono capitoli e versetti. Come facevano quelli di prima a cercare i versetti? A memoria. Non c'erano indicazioni. Difatti tutti i padri della Chiesa, quando fanno le citazioni, dicono là dove è detto e riportano una frase. Dove è detto? Là. Non c'era altra possibilità. E quindi devi prenderti il Vangelo e andare a cercarlo là. Quindi abbiamo un enorme vantaggio in questo. Tenete conto di un'altra cosa. Gli antichi, parlo dei greci, perché tutti e quattro i Vangeli sono stati scritti in greco. Marco scrive a Roma, per gente di Roma, in greco. Perché a Roma parlavano greco. Il greco era la lingua corrente. Il latino era solo di una parte della popolazione. Invece la lingua normale di tutta la popolazione, tenendo conto che più della metà degli abitanti di Roma venivano da fuori, era il greco. Paolo scrive la lettera ai Romani in greco. Quindi era la lingua abituale. La liturgia è stata in greco per 400 anni. Il latino è entrato nel IV secolo. Altrimenti i primi secoli hanno avuto tutti la liturgia in greco. Ora, il greco era scritto con caratteri maiuscoli. Chi ha studiato un po' di greco, ha visto qualche pagina in greco, lo vede nei caratteri minuscoli, che sono un'invenzione tardiva del IX secolo. Quindi al tempo del Nuovo Testamento c'era solo l'alfabeto maiuscolo. Scrivevano le parole tutte attaccate, senza staccare le parole, senza accenti, senza segni di interpunzione. Non ci sono né virgole, né punti di domanda. Gli originali erano così. Provate a scrivere in italiano un testo che sapete a memoria, in maiuscolo, utilizzando come forma una colonna, quindi non una pagina di quaderno, ma metà pagina, 10 centimetri. Immaginate una colonna in verticale larga 10 centimetri, massimo. Scrivete tutte le parole una attaccata all'altra, lettere maiuscole, quando arrivate al margine andate a capo, senza nessuna regola. Si usa lo spazio della carta più possibile, perché la carta è molto costosa. Quindi si lascia pochissimo spazio fra una colonna e l'altra e quasi niente fra una lettera e l'altra. Tutto di seguito. Senza punti, senza virgole, senza nient'altro da aggiungere. Quando l'avete scritto, provate a leggerlo. Provate a farlo leggere a uno che non sa che cosa avete scritto. E vi accorgerete di come è difficile nella vostra lingua leggere il testo con le lettere tutte attaccate. Dovete sillabare, leggere ad alta voce e vedere dove dividere, dove fermarsi. Questi sono gli originali. Sono antichi e nati non per essere divulgati. Non potevano avere un Vangelino per tutti i bambini del catechismo. Erano testi costosissimi, li scrivevano a mano, non potevano averli per tutti, era un rotolo per evangelista e serviva per chi leggeva, quindi nell'assemblea lo teneva chi leggeva e gli altri non avevano niente per seguire la lettura e non avevano niente per prendere appunti. Era una cultura orale, il testo serviva come documento, veniva proclamato e lo potevate imparare a forza di sentirlo e lo memorizzavate. Quindi è possibile anche per noi, che abbiamo un'infinità di strumenti più utili e vantaggiosi degli antichi, entrare in contatto con questi testi. E l'unica cosa è che bisogna frequentarli, bisogna starci un po' assieme, bisogna leggerli, rileggerli, prenderci il gusto di conoscerli. Ed è una cosa che chiedo a voi, qualcuno magari già più avanti l'ha già imparato a fare. E tutti è bene che pian pianino diventiamo esperti di Vangelo. Per noi stessi, prima di tutto, non per usarlo per gli altri, ma per conoscerlo bene noi. Poi la conoscenza nostra ridonda sugli altri e la trasmettiamo agli altri. Vale per i catechisti, per gli educatori, per i genitori, vale per tutti, per i preti. Prima lo studia per sé, per poterlo vivere, perché ne ha la passione. Poi lo spiega anche agli altri. Ma se lo spiegasse solo agli altri, senza averne la passione lui, sarebbe tempo perso, non passerebbe assolutamente niente. Ci siamo? Un po' di idee, grosso modo, l'avete sui quattro? Le prossime volte insisterei di più su Marco. Abbiamo detto la volta scorsa come leggere con il sistema della lectio divina: lettura, meditazione, orazione, contemplazione. Stavolta abbiamo visto i quattro così diversi, validi, utili e distinti. Un'altra cosa importante. Non dobbiamo fonderli insieme. Questa era una brutta abitudine di una volta, mettere insieme i quattro Vangeli e farne uno solo. Cioè, mentalmente noi rischiamo di farci un Vangelo nostro prendendo un po' di qui, un po' di là. Faccio un esempio tipico, lo faccio sempre, domanda classica da catechisti. Qual è il primo miracolo di Gesù? Bravo. La domanda è mal fatta, è una domanda scorretta. Non potete rispondermi. Perché la domanda che io vi ho fatto postula l'idea che ci sia un unico racconto, ma ce ne sono quattro. Il Vangelo di Marco, le nozze di Cana, non le conosce. Allora perché ci siamo messi a domandare ai bambini qual è il primo miracolo di Gesù? Se stiamo leggendo Giovanni, il primo miracolo è quello della trasformazione dell'acqua in vino durante le nozze di Cana. Ma se leggiamo Marco, non lo troviamo. Non lo troveremo quel miracolo. E il primo miracolo che Gesù fa è la liberazione di un indemoniato in sinagoga. Allora, ad una domanda, qual è il primo miracolo di Gesù? Non potete rispondere, mi dovete fare la controdomanda. Secondo quale evangelista? Sono quattro. Allora io ti preciso, secondo Marco. Non mi puoi rispondere Cana. Dice, non lo so. Avevo quell'idea delle nozze di Cana, secondo Giovanni, qual è il primo secondo Marco? Non lo so, vado a vedere. Vai a vedere. Prendi Marco, comincia a leggerlo
Diciamo
dall'inizio.
che il fatto cronologico anche nei racconti, tutto è cronologico nei racconti.
Non è detto che ci sia un ordine cronologico, ma vedi, il difetto di fondo è stato questo. Noi abbiamo usato i quattro Vangeli per ricostruire la vita di Gesù. E quando abbiamo quella ricostruzione della vita di Gesù, la teniamo come il modello. Ma quello che conta sono i Vangeli, non la nostra ricostruzione della vita di Gesù. Conta il racconto.
Però Gesù ha detto a sua mamma, non è ancora l'ora, posso guarire me, però poi la comunità
Non solo, ma Giovanni stesso dice questo è il principio dei segni. Ma è Giovanni. Gli altri tre non l'hanno raccontato quell'episodio. Allora, noi dobbiamo imparare a valorizzare i testi, non a farci il nostro schema della vita di Gesù. Chiedere a dei bambini o insegnare a dei bambini qual è il primo miracolo di Gesù è scorretto. È metodologicamente sbagliato. Dobbiamo abituarli a leggere Marco e a riconoscere quello che c'è nel Vangelo di Marco. L'anno dopo leggiamo Luca e si accorgono di quello che c'è in Luca, che c'è di più e c'è diverso. Poi leggiamo Matteo e continuiamo a non trovare le nozze di Cana. C'è la solo Giovanni. Ma dobbiamo aspettare 70 anni di maturazione, perché per leggere le nozze di Cana ci vogliono 70 anni di approfondimento teologico, perché altrimenti vengono fuori i discorsi della mamma di Gesù che dice dai, fai il miracolo, dice no, non lo voglio fare, dai, fallo, come hanno sempre le donne, capisci? E quindi alla fine, dice, vabbè, è perché gli aveva per non far fare la brutta figura. E allora va bene, 600 litri di ottimo vino, quelli tornano a casa ciucchi persi, la mamma è contenta, Gesù ha fatto il primo segno. E cosa ci avete imparato voi da tutto questo? Che senso ha questo racconto? Boh. Ci ha messo 70 anni per costruire quel racconto, per narrare una banalità del genere? Ecco, ecco. E difatti è talmente profondo il testo che per capirlo ci vuole molto lavoro.